credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E apriamo il nostro programma odierno, intanto rincontrando un amico, dal momento che è l'autore di diversi volumi che abbiamo presentato, tra l'altro proprio come serie di meditazioni qui alla Radio Vaticana, e che presenta oggi un nuovo volume, appunto, che è sempre edito dalle edizioni Ares e che si intitola Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi. L'io, la crisi, la speranza. Ne è autore Giovanni Figuera, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Benvenuti a tutti e la ringrazio.
Dunque, un nuovo volume che è sempre, in qualche modo, così come nel suo stile, a cavallo tra l'analisi letteraria e l'analisi della società nella quale noi viviamo. E infatti direi che il sottotitolo, appunto, L'io, la crisi, la speranza, in particolare appunto la crisi, sia proprio il punto di partenza da cui lei fa partire appunto il suo discorso.
Certamente, perché siamo in un momento particolare della nostra civiltà occidentale. Da alcuni anni si parla di crisi economica e si sta sottovalutando il fatto che siamo in realtà probabilmente nel periodo più grave, nella crisi più grave dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'educazione che la nostra civiltà occidentale abbia attraversato. E infatti nel Settecento, nell'Ottocento c'è stata la perdita della fede nell'aldilà, cioè si è persa la dimensione del trascendente e della fede nella tradizione che c'era stata consegnata. Con il Novecento si è avuto anche il crollo delle ideologie e la perdita della fede nell'aldiquà. In pratica è la prima volta nella nostra tradizione occidentale in cui si è perso di vista, diciamo, l'ideale, una serie di valori, tanto che Camus dice che da sempre, no? Le generazioni hanno creduto di essere nate per rifare il mondo, ma la nostra generazione è l'unica che sa che ha un compito ben diverso, non quello di rifare il mondo, bensì il compito di impedire che il nostro mondo verrà distrutto. Parlo di crisi grave perché lo si vede nel mondo massmediatico, lo si vede nel mondo della scuola, lo si vede a contatto con i giovani. Cioè si vede che oggi mancano degli ideali da proporre, perché probabilmente gli stessi adulti non hanno questi ideali. Cioè il mondo di oggi è come se fosse un mondo che si è voluto affrancare dal mistero, e paradossalmente questo mondo che scopre nuove galassie, che scopre nuove stelle, è come se fosse diventato un mondo più piccolo, ma soprattutto è diventato meno interessante, più piccola quella che è la parte più importante del mondo, cioè l'io stesso. L'uomo però è fatto per l'assoluto e quindi non si può accontentare di una mancanza di proposizione, di ideali, di proposte di ideali, per cui è alla ricerca sempre di qualcosa. Mi ricordo un mio studente che mi raccontava, dopo aver visto un film notte prima degli esami, di aver scoperto probabilmente perché valesse la pena di stare al mondo. Nel film si diceva che non era importante la meta, il destino, la strada, ma l'emozione che si provava lungo la strada. E mi ricordo che dopo qualche mese da questa discussione questo mio studente fece un incidente in moto. L'emozione forte, presentata come il valore, l'ideale per coprire in realtà un vuoto, che è il vuoto di senso, è la necessità di un senso, la necessità di un desiderio più grande.
Sì.
In realtà la società in cui viviamo noi oggi è una società che, come diceva Pasolini in Scritti Corsari, soffoca il desiderio. Pasolini arrivava addirittura ad affermare che la società in cui viviamo noi oggi è quella che più ha represso in un certo senso la natura umana, e quindi è quella quasi più dittatoriale, perché è come se ci fosse una omologazione forzata ed è come se l'io fosse scomparso e l'uomo avesse sostituito il desiderio in pratica con una serie di bisogni. Come diceva lei nel sottotitolo, questa crisi, quella che ho chiamato adesso la crisi più grave, però è proprio anche una grande occasione di speranza.
Lei definisce un po' proprio all'inizio del suo discorso questo momento, l'epoca che noi viviamo, come un'epoca di divi e non di maestri. Faceva riferimento poco fa proprio alla sua personale esperienza di insegnante. Che cos'è esattamente un maestro? In che cosa si distingue appunto da chi propone se stesso come la soluzione dei problemi?
Ma la mancanza di maestri è strettamente correlata al relativismo, cioè al fatto che è venuta a mancare una verità, è venuta a mancare la proposta di una strada, la proposta di un bene, la proposta di qualcosa che sia bello. Per cui oggi siamo proprio nell'epoca in cui manca l'idea di un amore vero, di una bellezza vera, di una verità che sia davvero perseguibile. Il maestro ha come caratteristica quella di non proporre se stesso come risposta alla domanda umana di felicità, ma vuole proporre la bellezza e la verità che lui ha incontrato nella vita. Per cui un'immagine bellissima è quella dell'inizio del canto primo del Paradiso, in cui Dante ha incontrato Beatrice e Dante guarda negli occhi, fissa negli occhi Beatrice come se Beatrice fosse la risposta al suo desiderio di felicità, ma Beatrice guarda verso l'alto e invita Dante a non soffermarsi su di lei, ma anche lui a guardare verso l'alto, e in questo modo Dante inizia a salire. In pratica qui in questa situazione Beatrice è la donna che funge da maestro nei confronti di Dante, perché indica a Dante la bellezza e la verità che lei ha incontrato e quindi porta Dante verso l'alto. E proprio per questo il maestro in pratica da un lato indica il vero e dall'altro si fa compagnia all'uomo. E facendosi compagnia all'uomo, in un certo senso aiuta l'uomo a camminare, perché l'uomo non ha bisogno di prediche, l'uomo non ha bisogno di verità dottrinali che non siano in un certo senso incarnate. Come sempre nella Divina Commedia, nella pedagogia dantesca, no? Dante per entrare all'interno dell'inferno ha bisogno di un Virgilio che lo prenda per mano con lieto volto e che lo metta dentro nelle segrete cose, cioè che lo introduca alla realtà. Il maestro introduce alla realtà, si fa compagnia all'altro in quella che però è l'avventura della scoperta della realtà, ed è un'avventura che si compie assieme, mentre l'idolo non ha una verità, non ha incontrato una verità o comunque vuole proporre se stesso come risposta al desiderio dell'uomo. E quindi l'idolo non si fa compagnia all'uomo. Nella nostra società vediamo tantissimi idoli che sono appunto presentati dai mezzi mass mediatici e che non si fanno compagnia all'uomo, perché nel momento in cui noi li vedessimo da vicino, queste persone mostrerebbero tutta la loro fragilità e tutta la loro inconsistenza a soddisfare quello che è il nostro desiderio di felicità. Ecco perché la nostra è tipicamente un'epoca di idoli, non di maestri, proprio perché è un'epoca in cui il relativismo è imperante da ogni punto di vista, cioè dal punto di vista della verità, al punto di vista estetico, al punto di vista etico. Tanto che diciamo è facile parlare con adolescenti che dicano che l'amore è vero, tanto non esiste. Cioè c'è un cinismo che è tipico del mondo degli adulti e che si è insinuato, è stato trasmesso al mondo dei giovani, ma il giovane ha dentro di sé invece una ripulsa innata a questo cinismo, perché il giovane è in un certo senso in un atteggiamento di scoperta, di ricerca che è privilegiata. Per questo che il campo della scuola è in un certo senso un campo privilegiato per osservare da un lato quelle che sono le tendenze culturali e antropologiche dell'uomo, ma dall'altro anche per conservare quello che è invece la natura innata dell'uomo, che è una natura che non si accontenta di una Gaia spensieratezza. La Gaia spensieratezza è in realtà una Gaia disperazione, una disperazione poco seria, è un po' la leggerezza dell'essere che trionfa oggi nel modello dell'uomo ideale che viene proposto.
Sì, ci sono due capitoli nel suo volume che sono un po' uno la conseguenza dell'altro, sto parlando del secondo e del settimo capitolo, cioè il carcere della realtà e in fuga dalla realtà. Non a caso lei fa partire entrambe le riflessioni appunto di questi capitoli dallo stesso autore, cioè Luigi Pirandello.
Luigi Pirandello è un genio, è un genio, significa che è un intellettuale che sapeva comprendere il proprio momento storico, la propria cultura, con una intelligenza che sapeva quasi profetare dove stava andando la cultura occidentale, la cultura italiana. E Pirandello, in una lettera scritta alla sorella a 20 anni, quindi giovanissimo, dice che lui ha la percezione di essere come un ragno in una ragnatela, quindi ha la percezione che ogni uomo però abbia bisogno della propria ragnatela, ogni uomo abbia bisogno in un certo senso di un cantuccio in cui vivere, è come se ogni uomo cercasse uno spazio vitale in cui poter diciamo condurre le proprie giornate. Pirandello qui rappresenta in un certo senso quella che è la visione dominante della realtà come carcere, e che è una visione che attraversa la letteratura, ma anche l'arte di tutto il Novecento. Van Gogh, ad esempio, parla di un uomo che si sente come un uccellino in una gabbia, che vorrebbe volare e che percepisce che è fatto per qualcosa di più grande, che è fatto per la libertà, ma che non riesce a volare. Munch, con l'urlo, il grido, no? Raffigura la stessa percezione di solitudine, di individualismo, nel contempo una realtà che è strana. Joyce parla della sensazione di paralisi, oppure ancora Kafka rappresenta il protagonista delle Metamorfosi come uno scarafaggio. Sartre parla del muro, proprio per indicare questa condizione di assurdo. C'è un racconto in cui Sartre rappresenta un condannato a morte che si trova a pochi istanti, no, dalla morte, e che percepisce come nulla ha senso. Se lui avesse saputo che la sua vita doveva finire così, non avrebbe compiuto niente di quello che ha fatto precedentemente, cioè la vita è senza senso. È come se l'uomo nel Novecento si fosse affrancato dal mistero e il mondo senza mistero fosse più piccolo, no? Fosse noioso, non fosse più un'avventura, mentre l'uomo ha bisogno di un'avventura, no? Come dice Chesterton, la vita è la più grande delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre. La dimensione bella della vita è la dimensione della scoperta della realtà. Ecco perché ci introduciamo poi al romanzo Il fu Mattia Pascal, quello in cui Mattia Pascal non si accontenta più del carcere di Miragno, del paesino in cui lui vive, ma cerca l'evasione. L'evasione è in realtà nella nostra società una delle forme più abituali che perseguono le persone,
per... e più pubblicizzate anche, no? Proprio...
anche pubblicizzate, sì. Perché si può appunto cercare l'evasione o attraverso la droga o attraverso l'alcol, oppure attraverso una seconda vita, oppure la seconda vita è tranquillamente il rifiutare il legame, la responsabilità, cioè quindi quello che è appunto ad esempio il rifiuto della famiglia, o l'idea che non ci possa essere un legame continuativo nel tempo, no? È proprio l'idea della possibilità di crearsi più vite, no? E quindi cambiare forma, cambiare aspetto. Anche in questo caso però Pirandello mostra molto bene alla fine dell'opera che l'evasione non produce assolutamente nulla. Infatti nel dialogo che c'è tra Adriano Meis, ritornato il fu Mattia Pascal, quando parla con Don Eligio, Don Eligio conclude: non si può vivere fuori dalle convenzioni sociali e quant'altro, e Pirandello, attraverso la figura del fu Mattia Pascal, dice: ma io sinceramente chi sia l'uomo non lo so. Mm-hmm. Anche se poi viene dirlo che Pirandello, in una bellissima intervista fatta con Carlo Cavicchioli, ebbe modo di dire che l'uomo ha questa lacerazione, quella lacerazione che nella tradizione cristiana viene chiamata peccato originale, cioè questo desiderio di autonomia, questo desiderio di non creare legami, questo desiderio di fare da solo. Nel contempo questa lacerazione però può essere sanata, dice Pirandello, nell'amore e carità, cioè quindi nell'incontro con Cristo, nel seguire Cristo, no? È una rigenerazione continua. Per cui direi che Pirandello senz'altro è un grande interprete della cultura contemporanea, non capito quando lui produsse i suoi testi, è spesso etichettato, ridotto, sì. Anche perché talvolta certi giudizi così acuti, così profondi, è più facile etichettarli e ridurli piuttosto che affrontarli e guardarli in profondità.
Lei poi nella seconda parte del suo volume fa un lungo excursus che è veramente storico, no? Per vedere come l'uomo ha visto l'io, cioè come ha visto appunto l'essenza umana, l'entità dell'umano attraverso le varie epoche.
L'uomo ha sempre avuto l'urgenza di Dio, proprio perché anche l'uomo contemporaneo, anche l'uomo ateo, come ad esempio Ungaretti, no, quando ancora non è credente, ha questa percezione, no, quando in Dannazione scrive: chiuso fra cose mortali, anche il cielo stellato finirà, perché bramo Dio. Cioè l'uomo ha nel proprio cuore il desiderio di Dio. Soltanto che nell'uomo antico questo desiderio di Dio si traduce in una religio, cioè in un tentativo dell'uomo di creare un legame con l'aldilà, con la divinità. E gli uomini antichi spesso, basta vedere la tradizione greca, ebbero degli dei che non si meritavano. Per cui i greci, come dice Charles Moller, crearono degli eroi grandi che sostituissero queste divinità che loro in realtà non si meritavano. I greci avevano quindi una disperazione in un certo senso profonda. Parlo di disperazione perché in realtà non c'è una speranza profonda, no? nella religione dei greci, ma così come potremmo dire anche nella religione dei romani. Nel Medioevo invece indubbiamente il cambiamento è profondo, perché è compiuta la rivelazione di cui già si era manifestato attraverso il popolo ebraico la manifestazione di Dio, di Yahweh. Soltanto che con Cristo abbiamo una rivelazione completa di Dio che è carità e che si fa compagnia all'uomo attraverso l'incarnazione. E allora nel Medioevo l'uomo si percepisce come un peccatore che dipende da Dio. Una bellissima definizione presente nel Percival, una grandissima opera del Medioevo che andrebbe riscoperta, laddove Percival scopre che l'uomo cade tantissime volte, ma l'uomo è capace di Dio e l'uomo appartiene a Dio. E allora il peccato, se guardato di fronte ad una presenza amorevole, è sanato, e l'uomo è proprio necessità di questa salvezza. Il passaggio epocale, in un certo senso, potremmo individuarlo tra il Rinascimento e l'Illuminismo. Nel Rinascimento possiamo dire che l'uomo è ancora profondamente religioso, però inizia a dominare la dimensione dell'homo divus, cioè dell'uomo che cerca l'affermazione di sé e che pensa di poter conseguire la salvezza, di conseguire la fama attraverso i propri meriti individuali. Quindi è come se fosse un uomo al centro del mondo, così come già però nel Medioevo, ma nel Medioevo, in una famosa miniatura di Hildegarda von Bingen, l'uomo è presentato al centro della terra, ma attorno alla terra ci sono le braccia amorevoli di Dio, quindi la terra è abbracciata da Dio. Ecco, nell'Uomo Vitruviano di Leonardo viene a mancare, no, la presenza di Dio che abbraccia la terra. È come se si stesse compiendo una spaccatura tra il mondo e il cielo, e quindi come se il cielo, quel cielo che si è rivelato attraverso l'incarnazione, non c'entrasse di più con la terra. E nell'illuminismo si compie questa separazione, perché l'illuminismo, parliamo però soprattutto dell'illuminismo francese, in pratica il cielo, quello cioè la fede, la religione, non c'entra più con l'aspetto, con ciò che l'uomo vive qui sulla terra, no? E quindi la religione spesso prende la forma ad esempio del deismo, quindi un dio astratto, un dio pure naturale, un dio che viene ridotto spesso a principi e valori. Ed è chiaro che il passaggio da un Dio distante ad un Dio assente è immediato, perché se Dio non c'entra con le vicende umane è facile eliminarlo. Ecco la civiltà, la società senza Dio, la società senza mistero, la società che ha presentato e pone sul piedistallo se stesso, la cosiddetta religione dell'umanità. Quella che era la religione dell'umanità dell'illuminismo francese, poi si compie con il positivismo, con l'Ottocento, e poi direi che dimostra tutta la propria inconsistenza, perché nel Novecento questa umanità convinta di poter fare a meno di Dio e convinta di poter creare un mondo nuovo partendo ex nihilo e facendo leva soltanto sulle proprie forze, ha prodotto soltanto violenza. L'epoca, il secolo delle ideologie, il Novecento, è il secolo in realtà delle grandi violenze e della distruzione dell'umano.
E invece lei parla nel suo libro di speranza. In che cosa consiste la speranza e come possiamo crederci?
Ma cioè, in realtà la speranza è l'io. L'io nel senso è la persona, cioè la speranza sta nel guardarci per quello che siamo, cioè per guardare quella che è la natura vera dell'uomo, cioè la natura vera dell'uomo è desiderio di infinito, un desiderio che non è, può essere ridotto, il potere congiura a ridurre il desiderio, ma se noi andiamo in profondità del nostro cuore vediamo che il desiderio è veramente grande, è di assoluto, è di infinito, è dal desiderio che nascono le grandi cose. Antoine de Saint-Exupéry nella Cittadella diceva che le grandi imprese, lui parlava della roccaforte, degli imperi, non nascono dalle pietre, non nascono dalle mani dell'uomo, ma nascono in realtà dal desiderio che sta nel cuore dell'uomo. Sempre nella stessa opera, Antoine de Saint-Exupéry diceva: se vuoi costruire una barca, non devi radunare degli uomini e impartire loro dei compiti, ma devi insinuare nell'uomo il desiderio del mare aperto.
Grazie allora a Giovanni Figuera di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Che cos'è mai l'uomo, perché di lui ti ricordi, l'io, la crisi, la speranza, che è edito, lo ripetiamo, dalle edizioni Ares. Grazie allora di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, buongiorno.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.